Lode al Signore sempre, è la catechesi della preghiera del cuore. E secondo passo di questo albero, ieri abbiamo visto le radici, ieri abbiamo visto le radici e oggi vediamo il tronco, il tronco. E anche questo secondo passaggio che viene chiamato Niyama in sanscrito, e questo è l'ottuplice sentiero dei buddhisti, e infatti ho un po' di difficoltà perché io mi muovo più facilmente all'interno delle scritture bibliche, qui sono cose un po' più, però è importante per noi che vogliamo meditare, imparare anche da chi ha fatto questa esperienza. Da millenni ci aiuta. Il niyama significa, ni significa in profondità, yama gestire, governare, quindi significa governare, gestire le nostre profondità. Non soltanto, abbiamo detto che purtroppo noi viviamo in un tempo in cui si vive di apparenze. Ma le apparenze sono soltanto la parte che si vede. Il tronco fa parte della profondità, e questa profondità ci porta ad un atteggiamento. C'è l'atteggiamento del meditativo e c'è l'atteggiamento della persona che vive nel mondo. Allora, la persona che vive nel mondo senza nessuna regola meditativa, quando succede qualche cosa, cerca un colpevole. Voi fateci caso, succede una cosa e di chi è la colpa? Chi è stato? Non serve a niente trovare un colpevole. Non è che risolvi la situazione, scarichi la tua aggressività, la tua rabbia verso quella persona, verso quella realtà, ma non hai risolto niente. E la persona meditativa, ma più che altro io direi la persona spirituale, non voglio mettere la meditazione al primo posto, anche se per me è fondamentale. Io non passo una giornata senza aver meditato e regolo la mia vita a secondo di questi punti fermi. Il punto fermo è la meditazione 2 volte al giorno, il grazie Gesù e poi tutte le altre cose. Il grazie Gesù e la meditazione sono fondamentali, non riesco a finire un giorno. L'importanza quindi è più che meditativo, l'importanza della persona spirituale quando ti succede una cosa e dici: ma io come cosa posso fare? Cioè, qual è il mio compito dinanzi all'aggressività di questa persona, dinanzi al comportamento di questa persona? Perché noi, anche i monaci di clausura, vivono inseriti nel mondo, vivono non vi racconto quello che succede nei monasteri di clausura, sia maschili che femminili, quelli femminili ancora peggio. Perché si sta insieme, non fa, anche se quelli, specialmente i certosini, ad esempio, che fanno molto tempo da soli, però poi si devono incontrare per mangiare, si devono incontrare per pregare. Allora, il primo è questo niyama, questo gestire le profondità, si divide pure in 5 step. Abbiamo visto ieri le radici. Erano divise in 5 step, in 5. Adesso anche la purificazione e anche questo niyama è diviso in 5 step. Il primo è la purificazione. E significa la purificazione sfrondare dalla nostra vita tutto il sovraccarico. Ieri l'abbiamo visto col tornare all'essenziale. Il respiro, ci sono alcune correnti chiamate rebirthing, che è il tornare alla nascita, perché dicono che la nascita, infatti a volte io lo chiedo, persone problematiche, dico come sei nato? Perché chi ha avuto un parto difficile avrà una concezione diversa della vita. Chi ha avuto un parto veloce, semplice, bello, avrà un atteggiamento più positivo della vita. E quello che gestisce la nostra vita sono i primi 3 anni della vita, che tra l'altro pochi lo ricordano. Significa ritornare da bambina. Ad esempio, io ho 2 pronipoti. La prima per nascere c'è stato 2 giorni ed è sempre la cavalla, io la chiamo, e l'altro è nato il tempo di una messa, in mezz'ora, pur essendo 4,50 kg. Non so come ha fatto mia nipote, che è piccolina, a tirare fuori 5 kg di bambino. Ma il bambino è cresciuto in mezz'ora, il tempo di una messa. Mi telefonò prima della messa, termina la messa. E accendo il telefono e lei mi richiama, ha detto: a che punto sei? È nato. Ma come è nato? E questo bambino ha un atteggiamento felice nei confronti della vita. E fateci caso, per non parlare poi del parto cesareo, ma qui non mi sto zitto perché in famiglia abbiamo dei parti cesarei e mi dicono che non è vero, però non si può smentire quello che la medicina dice. Facciamo, ok, però bisogna ritornare a questo stato originale. Il bambino quando nasce ha soltanto le emozioni della mamma, perché i 9 mesi che siamo stati con la mamma, dentro la pancia della mamma, noi abbiamo vissuto tutte le sue emozioni. Ci sei l'augurio Antonella? Lode. E noi abbiamo vissuto tutte le emozioni della mamma, ma più di questo, e poi cominciamo a riempire la nostra casa di ricordi, di sensazioni, di cose. Il respiro ci aiuta a fare pulizia. E ricordiamoci che noi mangiamo, beviamo, soltanto il 30% va via attraverso le feci e l'urina, il sudore, e il 70% va via con il respiro. Quindi vedete quanto è importante respirare e vivere queste sessioni di respiro. Ma significa tornare alla purezza originaria dei nostri primi giorni di vita, dove tutto era immacolato, e in questa purificazione un dato molto importante è il digiuno. Il digiuno non come stato religioso. In tutte le religioni c'è il digiuno per far piacere a Dio. Noi siamo di derivazione ebraica e quando il tempio viene distrutto, quindi non si potevano portare più gli agnelli e i tori a Yahweh, allora lì si cominciò il digiuno ebraico. Dice: noi non possiamo offrirti il grasso degli animali, ti offriamo il grasso nostro, e quindi non si mangia. Però sappiamo che Gesù ha tolto tutte queste cose, le ha tolte tutte. È importante il digiuno invece dal punto di vista della preghiera. Nella Bibbia è chiaro: state moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Se noi siamo pieni pieni, il sangue è occupato per la digestione, se abbiamo mangiato un bue, vai a digerirlo e poi facciamo lode lode. Per la preghiera è importante questa moderazione, moderazione nel cibo. Per i meditativi è importante perché c'è un'interconnessione tra cibo e stato di coscienza. Quando noi facciamo la meditazione, il nostro scopo principale è quello di entrare in uno stato alternativo, alterato di coscienza, che si può ottenere, che so, anche con gli spinelli, con allucinogeni, si può ottenere, tu puoi entrare in questi stati di coscienza alternativi dove vedi, entri nel mondo dello spirito. Lo possiamo fare, al di là di queste cose che sono dannose alla salute, lo possiamo fare attraverso la meditazione. Però in questo caso non puoi, il corpo deve essere libero e quindi ecco allora il privarsi di qualche cosa, ma non per fare piacere a Dio. È una pratica come chi va in palestra, come chi va in piscina, com'è? Ci sono delle regole. Allora, la regola della meditazione, non vi dico i ritiri di Padre Gentili, dove si faceva la fame. C'erano quattro cosine messe in croce, no? I ritiri nostri, dove c'è di tutto e di più. Proprio perché c'era questo stato del corpo. E quindi, però il digiuno non è soltanto alimentare. Senz'altro, ad esempio, quando noi facciamo la giornata intera, io a pranzo non mangio, prendo degli integratori, prendo qualcosa per sostenere un po', poi mangio la sera abbondantemente. Però ecco, specialmente per noi che vogliamo ascoltare le cose dello spirito, il nostro corpo deve essere messo un po' a tacere, perché possa parlare il Signore. Quindi il digiuno fisico, il digiuno alimentare. E poi c'è il digiuno, attenzione, quello verbale, astenersi dalla parola. Il digiuno relazionale, cioè dobbiamo imparare a stare soli con noi stessi, che è la cosa stupenda, stare soli con noi stessi, quindi chiudere anche un po' le relazioni. Ricordiamoci che il nostro cuore non deve essere un'autostrada dove passa e spassa tutta sul balcone tutti, e dobbiamo vivere anche una custodia del cuore. I padri della chiesa, i padri del deserto parlano di questa custodia del cuore, dove anche dobbiamo imparare a tacere, non puoi dire a tutti tutto, devi cominciare a fare la custodia e custodia del cuore razionale. Il digiuno mentale, Reginella, apri gli occhi, certo, se te ne vai a Mondello e vai a fare la bella passeggiata, ovvio che ora ti viene sonno. Ok, il digiuno mentale, ecco, è la pratica meditativa. Quando noi facciamo la meditazione e costringiamo la mente, tra l'altro in ebraico silenzio si dice stupendo. E in pratica il digiuno mentale, dove noi costringiamo la mente zitta, statti zitto, la mente è che la mente, come diceva Santa Teresa d'Avila, quando io mi metto a fare meditazione, la mia mente diventa un cavallo imbizzarrito. Oppure in Oriente si dice che la mente, come la scimmia, passa da un pensiero all'altro. Però questo ci aiuta poco a poco la mente a zittirsi, a digiunare. Poi c'è il digiuno digitale, telefonino, computer, e il digiuno dei rumori. Io entro in alcune case, hanno la televisione sempre accesa. Che serve questa televisione sempre accesa? Ma no, i pensieri non si zittiscono con la televisione, cioè li distrai, ti distrae, ma chi si distrae si sottrae. Prova ad ascoltarti. Cosa dice? Certo, se mi ascolto è a pazzia. Comunque questo è il digiuno. Poi il secondo punto, la seconda regola è la contentezza. Bellissimo. E la contentezza. E la contentezza deriva dal il punto focale della contentezza è relativizzare la realtà. Noi diamo troppa importanza alla realtà. Ma ditemi, tra 200 anni, chi si ricorderà di noi? E tutte quelle cose che tu spolveri in quella stanza finta, mia sorella c'ha una casa dove c'è una stanza finta, lo chiamo stanza finta, dove non entra nessuno, ma era un'eredità di sua madre, che mia madre aveva una stanza finta, anzi due stanze, noi avevamo il salone, non ci doveva entrare nessuno, soltanto quando venivano degli ospiti. E il servizio dei piatti, bisognava conservarlo. Forse tu il tuo non l'hai mai usato, mai. Avete sentito? Quando tu morirai, tua figlia e tua nipote li venderanno su eBay. Fra 200 anni si ricorderanno solo me, perché si ricorderanno San Giuseppe da Palermo, ricorderanno, ma gli altri, chi si ricorderà? Nelle nostre case, chi ci abiterà? Abiteranno altri. Abiteranno oppure li butteranno a terra e asfalteranno. È importante relativizzare, come dice, devo fare un commento al libro del Coelette. È stupendo questo libro che dice si è sempre fatto così e tutto quello che è accaduto accadrà ancora. Dice quindi. La cosa migliore è goderci il tempo presente. Mangiamo e beviamo perché tanto domani moriremo. Vivi questo momento presente, questo sogno che è la nostra vita, senza stare a preoccuparti. Ho visto tuo nipote quasi alto quanto me, ma fra 200 anni cosa ricorderà un nonno Memmo? Io mi ricordo, cioè, la bisnonna birichina che andava scopando a destra e a sinistra e faceva. Io l'ho portata in auge a sta bisnonna che aveva possedimenti fino ad Enna. Io, quando sono andata ad Enna per cercare e la piscina, insomma, io qui ci sono stato e poi ho scoperto che i possedimenti della bisnonna birichina arrivavano fino ad Enna, i pascoli, è ricchissima. È stata dimenticata. Chi l'ha portata in auge? Sono io. Io l'ho ripresa insieme all'altra bisnonna birichina, Margherita, che aveva pure l'amante. È proprio sì, ma chi c'è? Attenzione, nell'albero genealogico anche di Gesù ci sono quattro donne birichine, quello di Gesù. La signora dice agli uomini birichini, ma basta, e sti libri sempre di donne, 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 donne. Io ho parlato sempre anche la colpa, perché gli uomini sono sempre tira di più un pelo di femmina. Che una pariglia di buoi in salita e la colpa di Davide e Bezzabea, di chi è? Quel povero Davide, schiavo dei sensi, quella si ci mette nuda davanti, non è tutti come San Tommaso, tuo padre, che era silenzio, se no faccio sgombrare l'aula. San Tommaso e suo padre, era nobile San Tommaso, suo padre diceva, fai la carriera ecclesiastica, entra in seminario, così poi diventi vescovo, diventi cardinale. Invece San Tommaso entrò nell'ordine dei mendicanti, i mendicanti che erano i domenicani, dove non c'era. E allora per farlo desistere, gli introdussero nella sua camera una donna nuda come a Bezzabea. Ma San Tommaso scappò. Davide, invece, che era nel balcone, vista la donna nuda, da un balcone da fare un bagno. Ok, e quello che, ritornando a noi, fra 200 anni, sa bisnonna birichina forse la troveranno nelle mie catene, ma fra 200 anni ci sarà più niente, sfinirà. Quindi relativizziamo, viviamo la contentezza di questo momento bello che stiamo vivendo, questi migliori anni della nostra vita, questo esserci incontrati e quindi vivere la contentezza naturale di una vita nel presente. Se voi ci fate caso, le paure sono per il futuro. E le ansie sono per il passato, di quello che abbiamo vissuto, i traumi, le cose, e quindi viviamo tra quest'ansia e questa paura, tra passato e futuro. Vivi il momento presente. Se tu vivi il momento presente, sei contento. Anche se abbiamo dei guai, abbiamo delle cose che non vanno, ma il momento presente è un momento di gioia. Contentus in latino è il participio passato di contenere, cioè contenere la vita in noi e non volerla diversa, sapendo che noi viviamo, come ha detto Gesù, la coppa. È bello alzare il calice, e Gesù ci dice che in questo calice ci sono gioie e dolori. Solo che molte volte noi raccontiamo solo, ci sono persone, anche in fraternità, anche tra parentele, ti raccontano solo cose negative. Figurati, le gioie, perché poi niente fare, che niente si sa. Poi figurati, Padre Giuseppe che è pettegolo, sa tutti i fatti di tutti. È un po' come mio padre, che poi sapeva tutti i fatti della città di Palermo. Io so tutti i fatti della fraternità. Io, chi è l'erede di papà? Io! Lode al Signore. Contenere nella coppa non c'è una vita solo brutta, non c'è una vita solo bella. La coppa, c'è una bellissima omelia, la devo riprendere, la coppa della vita, con gioie e dolori, con contentezza e anche tristezza, fa parte del gioco, però cioè, la via della contentezza si realizza attraverso la meditazione. Attraverso la meditazione noi accettiamo i fatti. Il problema della tristezza, della rabbia, dell'aggressività che a volte c'è, è che noi vorremmo cambiare, ma le persone non si possono cambiare. Puoi proporre, l'amore si propone. Io ho un mucchio di persone che propongo l'amore, ma poi se Dio ci lascia liberi, anche noi dobbiamo lasciare liberi gli altri. La radice della sofferenza è questo rifiuto di quello che è la realtà e di quello che sono anche gli altri, di quello che sono anche gli altri, attaccamento. Quindi nella meditazione noi sfrondiamo, non so se a voi capita, specialmente se fate quella lunga di 50 minuti, cioè siete come anestetizzati. E contenti, anche se la realtà non cambia, non è che cambia, ma in effetti però noi affrontare la realtà, e c'è questa bellissima preghiera fatta dagli anni 30 da un teologo protestante: Dio, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso e la saggezza per conoscere la differenza. E molte volte, e mi prendono in giro i miei parenti, io dico respiraci sopra. E c'è una cosa negativa, invece di telefono, bollettino di guerra, e ti raccontano tutto. Dico respiraci sopra, respiriamoci sopra, e respirandoci sopra ci aiuta a sfrondare le tensioni che ci sono nei vari avvenimenti che non possiamo cambiare. E poi ci vuole coraggio anche per cambiare, perché ricordiamoci che si è sempre fatto così. Io ho vissuto in convento e ho faticato a portare il nuovo, ma si è sempre fatto così. Però ecco, ci vuole coraggio, è il coraggio della disperazione, dove le cose vanno cambiate. E questa forforza ce l'hai attraverso la meditazione, respirandoci. E il minimo sindacale è mezz'ora al giorno. Mezz'ora al giorno, tu dici, ecco, vedo Rossella senza gatti che dice, con tutte le, ma chi c'è da fare? Ma chi c'è da fare? Mezz'ora. Nell'origami che ci ha regalato Lucia è citato Apocalisse 8:1, 8:1 e 8:2, dice: si fece mezz'ora di silenzio nel cielo e si aprirono i sigilli. Se noi vogliamo aprire i sigilli della nostra vita, è mezz'ora di silenzio nel cielo, cioè nella realtà spirituale. Poi questo silenzio c'è, non c'è, così, però ecco, io a volte mi addormento pure quando, ad esempio, devo partire per andare a Roma che mi alzo alle 5, quindi dalle 5 alle 5 e mezza, e poi la sera devo fare pure tutto. Molte volte quella mezz'ora mi addormento. Oppure quando venivo a Ponte Cagnano che mi alzavo alle 4 per ritornare, perché dovevo ritornare alle 8:30 di mattina in parrocchia, ero stato a divertirmi. Mi alzavo alle 4 e dalle 4 alle 4:30 facevo, ovvio che ti addormentavi, però secondo me è la fedeltà alle cose che ti cambia. E la vita, la fedeltà alle cose. Quando facciamo la giornata intera a Momo, io torno a casa e prima di sbaffarmi tutto il frigorifero, faccio mezz'ora, quella mezz'ora che di pomeriggio non ho fatto, ma abbiamo pregato tutto il tempo. Dice, ma abbiamo pregato tutto il pomeriggio, ma è diverso. Mi stendo quella mezz'ora e quella mezz'ora certe volte la stanchezza, ma è anche buono. Perché si entra nelle onde teta del sogno e ti accorgi, se noi riusciamo a guardare i nostri sogni, è stupendo, perché è come guardare la televisione, e a me capita tantissimo, come i sogni di Don Bosco. Don Bosco sognava poi tutto quello che accadeva. Io, ad esempio, la giornata di Momo. Arrivo la sera, sono distrutto, stanco, mi butto sul letto e faccio. E quindi entro in questo torpore. Ad esempio, io non mi sveglio, ci sono persone che addirittura russano. Vabbè, e in questo torpore è come se mi passa la giornata davanti e mi passano le persone, gli eventi. Dopo quella mezz'ora mi alzo e ho capito alcune cose. Cane, cane. A parte che poi io ormai sono convinto di essere incapace di intendere e di volere. Fesserie che mi raccontano le persone, fesserie. Ma già era durante la. Si venivano a confessare, è ovvio che 2 più 2 fa 4. Alla fine ti dicevano, e ho detto qualche bugia. E io gli dicevo, anche quelle che mi hai detto in confessione. Però le persone dovevano dirlo. Passiamo, quindi la contentezza viene da questo stato. Mezz'ora al giorno leva la tristezza di torno. Un'ora poi è il massimo. Mezz'ora la mattina, mezz'ora. Ma che avete da fare? Voi siete in pensione. Che ci avete da fare? Lode al Signore. Terzo punto. Tapas è più bello. È il fuoco interiore. Il fuoco è interiore. E riguarda l'ardore, la disciplina, il fuoco interiore. È il cuore acceso, un cuore caldo. Stamattina mi pare che l'ho anche detto, adesso non mi ricordo. L'arcangelo Uriele, ecco, vero. L'arcangelo Uriele che ci aiuta ad accendere. E c'è un bellissimo racconto di questo professore palermitano sul fuoco interiore. Addirittura Pirandello fece un'assicurazione sul fuoco interiore. È importante tenerci questa contentezza, tenerci questo cuore acceso. Un cuore, il fuoco si spegne senza ossigeno. E se io qui metto adesso una campana di vetro, su questo lumino, il lumino si spegne perché consumato l'ossigeno si spegne. E così è anche il nostro fuoco interiore. Per avere un fuoco interiore dobbiamo respirarci sopra, bruciare. E la meditazione come antidoto allo stress, fonte di lucidità, questo fuoco interiore, ci aiuta a vivere, ed è come, ecco qui l'esempio di Gurdjieff, quello della carrozza, che ho usato tante volte. Ma questo fuoco invece è più, facciamo, più realistico ai giorni nostri, più che la carrozza è una macchina. La macchina senza benzina può camminare o senza gasolio o quello che è. E così è anche la macchina del nostro cuore. Se noi non mettiamo benzina, la benzina è la meditazione che accende il nostro cuore e lo porta e fa andare avanti tutte le mani. Tra l'altro, la meditazione è uno studio, ma qui non sto lì, praticamente sviluppa tutti quegli ormoni della felicità. Del benessere, della gioia, che sono quelli che tengono acceso, il nostro cuore, la corteccia cingolata, anteromediale, ma non sto lì, a parlarvene. In questo, fatto, se vi ricordate, lo abbiamo visto, nei ritiri di Lozio. Non so chi è stato, Lozio era prima di La Tuile adesso abbiamo le camere con bagno, a Lozio c'era una camera con 20 persone, due bagni, si mangiavano i rifiuti che portava la signora. Però mi ricordo facciamo questo esercizio di preghiera del cuore al mattino e lo facciamo anche adesso. Facevamo così, strofinando le mani. E sentiamo che si sviluppa calore e poi questo calore lo portiamo sul viso. E lo portiamo sul cuore. E abbiamo bisogno di calore, abbiamo bisogno di qualcosa che riscaldi il nostro cuore ed è bello, io penso che quello che riscalda il nostro cuore sono gli amici e le persone che il Signore ci mette accanto, che non sono perfette, attenzione. E io vedo tutti i difetti dei miei amici. Vedo tutti i difetti, io tra l'altro ho amici, è terribile, ho amici a Palermo, ho amici a Pontecagnano, a Roma, a Novara, a Oleggio, a Gallarate, a Biandrom, ed è una sofferenza perché vorresti stare con tutti e ci riesci a stare. Io domani sera sarò distrutto perché cerco di vivere intensamente la bellezza dell'amicizia, ma non è che non mi accorgo dei difetti che hanno, o a volte che mi vogliono circuire. Se vi ricordate la prima catechesi di Gesù che viene stretto da dietro e davanti, cercano di pilotarlo, e mi accorgo, fa parte delle loro debolezze, delle loro ferite, ma ecco, da Palermo sino in Svizzera. Però io dico sempre, queste sono le persone che il Signore mi ha dato e cerco di vedere in ogni persona le cose belle e queste cose mi riempiono il cuore, ed è bello avere degli amici. Difatti, queste persone che se ne vanno, io dico, vabbè, hai avuto dei diverbi, sono anche un po' di occupato di Giuseppe, non lo so, io non riesco a litigare con nessuno, però c'è qualcuno che litiga con me, cioè, io non litigo con loro. Ma al di là di questo, io dico, per noi che ci conosciamo dal nord al sud, isole comprese, ma allora questi anni in cui siamo stati insieme, questi anni che abbiamo condiviso dei ritiri, dei pranzi, anche delle vacanze, abbiamo fatto, cos'è? Ecco allora l'importanza di avere rapporti profondi, non rapporti superficiali, rapporti profondi dove noi ci togliamo le maschere e dove noi ci presentiamo per quello che siamo, ed è bello perché questo riscalda il cuore. E la bellezza dei fratelli e delle sorelle, che tu lo vedi quando ti vogliono bene, ecco, tengono il cuore acceso. Più rapporti, e questo addirittura era il mio professore di spiritualità sessuale, diceva, se volete vivere castamente dovete avere tanti amici. Perché se vi chiudete poi cercate le compensazioni che conosciamo. Più amici, cioè l'amore, perché noi siamo nati per essere amati e per amare. E questo amore tiene acceso il nostro cuore. Quindi questo è il tappo. Oh, mamma mia, come scorre il tempo. La quarta regola è lo studio. È la consapevolezza di sé. E noi dobbiamo studiare noi stessi. Come facciamo a capire noi stessi? Come facciamo a capirci? Ecco che allora ci capiamo sedendoci e lasciando emergere. Ecco, la signora Simona, mamma di Bubi, diceva. Tengo acceso radio e televisione, ma noi dobbiamo ascoltarci quello che è il nostro cuore, quello che è dentro di noi. Nell'ottuplice sentiero, una cosa fondamentale è l'osservazione di se stessi, osservarci per quello che siamo e vivere. E soprattutto accettarci nella nostra particolarità. E dicono alcuni autori, accettare la nostra eresia. E ognuno di noi è diverso dagli altri. Purtroppo nella religione o nei regimi totalitari cercano di inquadrarti, tu devi essere come tutti gli altri, ma nessuno può essere come tutti gli altri. E quindi la meditazione. Il respiro, come vi dicevo, ma io non so quante vite ho vissuto. Io già ho 66 anni, per non dire 70, ma 66 ci sono tutti, e più medito e più mi arrivano cose che ho vissuto e che ho sepolto. Ecco allora, e quindi conosco me stesso, conosco le mie spigolature, conosco le mie povertà. E conosco i miei bisogni, perché poi l'uomo ha dei bisogni e dobbiamo accontentarci. E capisco che il cammino spirituale è gettarsi senza paracadute. Adesso si usano questi sport estremi. Come il corso di effusione, un corso extreme. In questi corsi, io ne ho fatti due, di meditazione, ti fanno fare questi esercizi estremi, ti fanno buttare da una scala. Comunque, sono. Però ecco, la meditazione è veramente un corso extreme, perché lì ti butti nel profondo del tuo inconscio. Ricordiamoci che il 90% di noi è inconscio. E Jung, se andate da uno psicologo, andate da uno psicologo junghiano che vi fa fare gli esercizi di respirazione. I freudiani invece vi raccontano soltanto i sogni e il sesso. Ma Jung diceva, noi entriamo nell'inconscio collettivo. Quindi io conosco me stesso e attraverso me stesso conosco mio padre, conosco mio nonno e quindi conosco tutto quello che ho ereditato dall'albero genealogico, e non è soltanto le cose negative che noi cerchiamo di guarire, ma anche tutte le cose positive. E quindi la divinità, l'ho raccontato nella lezione di domenica scorsa, la divinità è nascosta non in fondo al mare, non sulle montagne, la divinità è nascosta dentro di noi. Sant'Agostino, che era un ricercatore, alla fine disse: ma io ho speso tutta la vita per cercare. E sono andato dall'Africa a Milano, ho girato in lungo e per largo per cercare, e alla fine ho scoperto che quello che io cercavo era dentro di me. E noi possiamo andare di qua, di là, ed è bene viaggiare, conoscere e confrontarsi, ma poi il confronto vero è dentro di sé. E proprio respirando, sedendoti, che poi a volte può essere pure stancante o umiliante, non so se vi capita, a volte se ti siedi e fai meditazione ti vengono in mente 100.000 cose da fare e il tempo sembra quasi che stringe, ma io ormai succede quel che succede. Io mi ricordo una volta. Ci fu una pazza che venne, che faceva parte della fraternità ovviamente, che si chiuse nel bagno dell'oratorio di cose, poi si denudò, e Antonietta che mi mise le mani davanti agli occhi. Ci fu un putiferio, tutto il paese era lì con questa pazza, e che poi venne a prendere il suo marito, che è ancora più pazzo di lei. Alla fine li misero in macchina e se ne andarono. Io poi, dopo tutto questo putiferio, salì in camera, mi sono fatto la mia meditazione, tranquillo. Come fai a spiegare gli eventi della vita, tutto quello che ti accade? Lo leggi dentro di te, e specialmente leggi il tuo reagire. Quindi è il saper leggere dentro se stessi, contemplare se stessi, e in questo ci aiutano i testi sacri. I meditativi, ovviamente, vi dicono di leggere la Bhagavad Gita, che è bellissimo questo. Tutti questi testi, ma questi testi sacri dell'Oriente, sono tutti frammenti, belli, belli, ma la verità piena è nella scrittura, è nella parola di Dio. Quindi vivere, diceva il mio professore, bisogna avere Bibbia e giornale, in modo da poter leggere gli eventi del mondo attraverso la scrittura. Se vi ricordate sempre il discepolo di Emmaus, Gesù aprì loro la mente alla comprensione di quello che era accaduto attraverso la scrittura. E quindi ecco allora l'importanza di saper leggere. E in questo, ecco qui, ci accorgiamo, attenzione, non dobbiamo giudicarci, Perché se tu fai il cammino, dici, ma come ho fatto a vivere tanti anni in quella situazione, ad avere questo comportamento? Ma veramente ero pazzo, ero pazza. Solo che noi giudichiamo gli eventi del passato e con quello che siamo diventati oggi. E allora bisogna accettare gli errori che abbiamo fatto nel passato, tutto quello che è stato, perché ci è servito per diventare la meraviglia che noi siamo. E ovviamente, attenzione, questa meditazione fa crescere l'ego. I meditanti sono quelli che hanno un ego fortissimo, ci sono anche tra i carismatici, però ecco, ti fa crescere in questa sicurezza di te e quindi poi fai tu il discernimento. E la quinta regola, ovviamente in questo duplice sentiero, questo ti porta all'essenziale, alla gioia, alla felicità. In questo ottuplice sentiero, quindi la quinta regola, abbiamo finito, è arrendersi al divino, arrenditi a Dio. E questo arrendersi va oltre le regole. È una storiella che io ho raccontato tante volte. È quella di un vescovo missionario andò in queste isole, ecco, Papua Nuova Guinea, diciamo, queste isole orientali, e andò e insegnò il Padre Nostro. Insegnò il Padre Nostro come si doveva pregare, e c'erano tre uomini che vivevano in questa isoletta e loro dicevano: ma noi ripetiamo, dice, facciamo la nostra preghiera, la preghiera al sole, cose, ripetiamo dentro di noi alcune formule che abbiamo imparato così, e adesso non mi sovviene quello che è. E dice: no, queste parole sono sbagliate, sono quelle, questo è il Padre Nostro. Quindi, boh, catechizza, le fa, poi parte e mentre era in viaggio di notte sentì tre uomini che camminavano sul mare, che andavano verso di lui e gli dice, ma che cosa volete? Dice, abbiamo dimenticato la preghiera che lei ci ha insegnato, però questi erano capaci di camminare sul mare. Quindi non ci sono regole, la preghiera è personale. Come vi ho detto, il mantra Gesù grazie è il più potente che ci sia per me. Poi ci sono, però io l'ho raccontato altre volte quando ho fatto un corso ad Assisi di persone non ecclesiali sulla respirazione. La respirazione nella Bibbia mi invitarono a fare questo corso e io li invitai a cantare in lingue e a fare questo mantra Gesù grazie, e tanti dissero che c'aveva un'energia particolare, perché le parole hanno un'energia. Gesù è il nome che è di sopra di ogni altro nome, viene dal Dio, lo chiamerai Gesù, e grazie è la gratitudine. E se noi vogliamo essere liberati dai nostri diavoli, andiamo dagli esorcisti, cose, ci sono persone ancora che mi contattano per sapere qual è l'esorcista migliore, cose. Ma se tu fai mezz'ora di Gesù, grazie, lo ripeti per mezz'ora, oppure fai il grazie Gesù per mezz'ora, non significa che i tuoi difetti si tolgono, attenzione. Però i diavoli, il diavolo non può resistere dinanzi al nome di Gesù e dinanzi alla gratitudine. E quindi, secondo me, è più potente il Gesù grazie meditato, anche se è un po' difficile perché noi possiamo addormentarci, possiamo fermarci. Quindi, ecco allora la bellezza di questo arrendersi alla guida di Dio, è Dio che ci guida. E Dio che ci guida, e come vi dicevo del padre Gentili che mi ha detto, ma io ti posso dire quello che farei io in questa situazione, ma tu sei una persona diversa, respiraci sopra. E il respiro ci porta a trovare la soluzione dentro di noi. e a guarire e tutto quello che ci fa male. E questo arrendersi al divino è fidarsi dell'amore di Dio. Tutto quello che mi accade è per il mio bene. E quindi nella via della meditazione, la fiducia, noi siamo devoti della misericordia, celebreremo la giornata della misericordia il 27 aprile. Che è proprio voluta da Gesù misericordioso. E il motto di Gesù misericordioso è: Gesù, confido in te. Fidati, fidiamoci del Signore che guida la nostra vita. E la nostra vita andrà sempre in bene e sarà sempre una vita sempre più bella, sempre più meravigliosa. E quindi ecco allora, noi dobbiamo e affidarci e smettere di resistere, perché tutti i nostri dolori vengono proprio dal resistere a quello che ci accade. Se noi invece ci lasciamo andare e ci lasciamo guidare dal Signore, sperimenteremo sempre di più meraviglie nella nostra vita. Amen.